Pronto?
Ci siamo.
Pronto, buongiorno, Dio vi benedica. Ciao Paolo.
Ciao, altrettanto a voi. Chi sei? Angela
Sono
o
Angela, sì. Mi
Dora?
senti? Sì,
Sì, ti sento. Tu mi senti? Ok.
ti sento benissimo, gloria a Dio. Allora, sei tu, Paolo, e chi altro c'è con te? Vi potete presentare?
Sono gli stessi dell'altra volta. Uno è Ronne, eccolo qui.
Sì, sono l'anziano McInnes. Ciao.
Ciao, ciao, Dio ti benedica.
E poi?
Anziano Shoop.
Anziano Shoop, bello sentirvi di
Ciao.
nuovo. Nice to hear you again. God bless you. Allora, i due
Grazie.
anziani sono americani, vero?
Sì.
Così che i fratelli che ci seguono capiscono anche loro. Paolo, a te ti conosciamo da tempo, da anni che ci scriviamo, che comunichiamo, ma come è iniziato? Come ci siamo conosciuti?
Sono quasi 5 anni.
Wow.
Niente, vi mandai un messaggio per parlarvi del libro di Mormon. Inizialmente non c'era nessun interesse, poi pian pianino ci siamo salutati per Pasqua e per Natale.
Ma tu ci hai trovato su internet con la radio o come è andato?
No, sempre su internet.
Ok, va bene, ho capito. Allora, volevamo fare con voi una conversazione oggi per presentare i vostri punti di vista, il vostro credo, per capire meglio sul vostro modo di vita, sulle vostre credenze. E, fratello Giuseppe, siamo in linea con Paolo, con anziano McInnes e anziano Shoup.
Pronto, buongiorno ragazzi, fratelli,
Ciao
amici.
Giuseppe.
Alleluia. Gloria a Dio. Vi do il buongiorno a tutti quanti. Allora, Paolo, poi abbiamo
Sì.
allora, anziano McKinney,
Sì, anziano McInnes.
McKinnis e anziano Brandon. Anziano, come?
Sì,
Shoup.
anziano Shoup.
Shoup. Ecco, va bene, gloria a Dio. Tu Paolo, sei anziano anche tu? Come?
Sì, sono anziano anch'io.
Quindi
Io
tu, quindi anche.
di nome e di fatto.
Anziano, va bene. Ok, beh, cosa facciamo ragazzi? Io vi do la benedizione in Cristo, che possiamo tutti quanti passare un po' di tempo felice nel Signore Gesù, condividendo, perché so che a volte tanti fratelli mi scrivono, mi chiedono sui mormoni, che voi adesso vi chiamate LDS. Quindi
Sì,
volete
insomma.
essere che ci riferiamo così, va benissimo voi, come per me va bene.
Per il fatto che
Sì, sì.
sentendo Chiesa Mormone può far pensare che è la Chiesa di Mormon, e invece non è così.
Ho capito. Avete un libro che si chiama Libro dei Mormon,
Sì, il libro si chiama Libro di Mormon perché l'ha scritto Mormon e suo figlio Moroni e altri, però soltanto il libro. La chiesa non si chiama mormone, insomma.
sì, ho capito. Sì, no, va benissimo, voi me lo dite, io. È molto importante rispettarsi.
A proposito,
Dimmi.
mi sono arrivati i libri che vi ho mandato?
Non ancora, no, però sai, Paolo, di solito queste cose viaggiano per 2 mesi.
Ah,
Sì.
addirittura. Mi hanno
Sì.
detto 10-15 giorni, mi hanno detto la posta.
Sì, tu mi hai scritto, mi hai detto volevi mandarmi un libro, ti ho detto
Sì.
d'accordo, e va bene, ti
Sì.
ringrazio. Senti,
Dovrebbe arrivare fra qualche giorno.
sì, no, sì, sì, va bene. Sì, grazie. Va bene, senti, preghiamo che questo incontro possa essere un buon esempio di amore cristiano e amicizia, va bene?
Amen.
Senz'altro, certo.
Quindi lasciamo che Dio sia il giudice tra di noi capito, e che tra di noi ci sia amore fraterno in Gesù, ma
Quello sempre, quello sempre.
come dice Giovanni 13, 34, dice da questo vi conosceranno che siete i miei discepoli se avete amore, quindi spero che stamattina questo incontro sia fatto all'insegna dell'amore, va bene?
Certo. Da
Ok,
voi che ore sono adesso?
noi sono le
Le
10 e
10
mezzo,
e mezzo, sì.
10:30 di mattina? Sì.
di mattina, sì, e da voi?
Le 14:30.
14:30, va bene. Allora,
Quindi
io la
sono
mia. La,
4
dimmi.
ore di differenza.
Sì, quattro. La mia preghiera è che questo programma dia gloria e onore a Dio, amore tra di noi, ed innalzare non la nostra Chiesa, ma innalzare Cristo, Dio e la parola, va bene?
Certo.
Gloria al Signore. Va bene, allora, Angela, tu fai la moderatrice?
Ok,
Io
proviamo,
fa la
proviamo.
moderatrice, se questo qua, frate Giuseppe, si mette a gridare, tu gli dici calmati,
Ok,
va bene?
quello sono già abituata, lo faremo senza
Ecco,
problemi.
ecco. Ecco, tranquillo Paolo, c'è la moderatrice qui coi fiocchi.
Va benissimo.
Gloria a Dio. Allora, come cominciamo? Paolo, come cominciamo? Dite voi, io... Non è che sono abituato a fare dibattiti, capito? Magari chissà, chissà gli sbagli che farò, abbiate pazienza. Io non sono abituato. Dimmi, Paolo, come cominciamo?
Non vogliamo fare nessun dibattito, soltanto ognuno esprime le sue idee e basta. Poi c'è libertà reciproca di fare, ecco. Di seguire i propri pensieri, insomma.
Va bene.
Il libero arbitrio è una gran bella cosa.
Volete cominciare voi? Come facciamo?
Va bene, ti passo un attimo anziano McInnes.
McInnes.
Sì.
Good morning or good afternoon, McInnes. Buongiorno, buon pomeriggio.
sì, quindi... magari quello che possiamo fare è possiamo parlare un po' delle, diciamo, le origini della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Ok.
O la Chiesa LDS, però, vabbè, il nome è proprio così. Quindi, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, crediamo che sia la stessa Chiesa che esisteva mentre Gesù Cristo fu sulla terra. Durante il suo ministero terreno lui ha stabilito la sua Chiesa. Ovviamente lui ha fatto tante cose durante il suo ministero terreno, però fra le cose più importanti lui ha stabilito la legge superiore, lui ha chiamato i 12 apostoli dandogli la sua autorità come leggiamo nella Bibbia, e poi al termine del suo ministero terreno lui si è sacrificato per noi, lui ha fatto la sua espiazione che iniziava nel giardino di Getsemane e durava finché non si è risorto.
Lui ha fatto cosa nel Getsemane?
La sua espiazione.
Espiazione, sì, sì, sì.
Sì. E quando lui è risorto, lui andava ai 12 apostoli e lui ha dato loro la grande commissione, no? Il sì. Comandamento di andare a predicare
sì.
Il suo Vangelo. Quello che loro hanno fatto, loro hanno iniziato continuato invece con il lavoro missionario. Hanno visto del successo, però per la maggior parte erano rifiutati. Questo vediamo pure, no?
Erano?
Avevano rifiutato.
Ah, rifiutati, rigettati, sì, sì.
Mm-hmm. E quindi da questo leggiamo gli apostoli sempre dovevano rafforzare la Chiesa in ogni maniera possibile, no? Leggiamo da Paolo, quando lui sta parlando dei lupi che entrerebbero fra la gente della Chiesa ingannarle, no?
Sì, ho capito. Pensate che la Chiesa LDS è cominciata, diciamo, ai tempi di Gesù, giusto?
Sì, è la stessa Chiesa che Gesù ha iniziata.
Ho capito, quindi questa è la vostra fede.
Allora una domanda voglio chiedere. Visto che credete nel modo che Gesù ha vissuto, come è stato sacrificato per noi, per i nostri peccati, ed è tutto registrato nel Nuovo Testamento, allora voglio chiedere quale sarebbe il motivo per cui servirebbe un altro libro, cioè un terzo testamento, che voi chiamate il Libro di Mormon, e perché Gesù Cristo, lo Spirito Santo, il Nuovo Testamento non sarebbero sufficienti? Cosa manca?
È una bella domanda.
La Bibbia.
Sì. Quindi ci sono, vorremmo, per rispondere a questa domanda, vorremmo condividere alcuni versetti che parlano appunto di questo, no?
Versetti scritti dove?
Questi sono versetti che vengono dal libro di Mormon.
Ah, dal libro di Mormon.
Mm-hmm. E parlando di queste cose, ok, inizia dicendo, questo è in secondo Nefi 20, 29, lui era un profeta, e dice, e poiché le mie parole
come si chiamava
risuoneranno,
questo?
Come?
Come si chiamava questo profeta?
Nefi.
Nessi, che è vissuto nel 1800?
No.
No.
Questo verso più o meno 600 anni avanti Cristo.
600 avanti Cristo?
Sì.
Allora, com'è la Bibbia non ne parla?
Sì.
Come mai la Bibbia non ne parla di questo?
Allora, c'è questa cosa da tenere a mente. La Bibbia parla dei resoconti degli atti che sono avvenuti nell'antico continente, cioè ai tempi di Cristo, di Gerusalemme, della Palestina, cioè del vecchio mondo. Il Libro di Mormon invece è stato scritto nel nuovo mondo, nel continente americano, da profeti americani. Anticamente sì. Americani.
Sì, la
per
domanda...
cui sono due testimonianze diverse, e in mezzo c'è l'oceano, insomma, c'è un po' di distanza.
Sì, io chiedo, noi sappiamo che la Bibbia sono 66 libri scritti nello spazio di 1500 anni, però ogni libro, diciamo, si amalgama e si collega profeticamente con tutti gli altri. Come mai la Bibbia ignora completamente questi profeti di 600 anni prima?
La Bibbia, non è che la Bibbia, cos'è la parola qui?
Ignora
questi profeti. Infatti possiamo vedere nella Bibbia, nella storia, che da dove sono partiti questa famiglia per andare da Gerusalemme alle antiche Americhe. Questo sarebbe...
E sarebbero partiti quando questi qui?
Ancora più o meno 600 anni avanti Cristo.
Quindi più o meno...
quando gli Assiriani...
E sono partiti da dove? Da Gerusalemme?
Da Gerusalemme, sì.
Cioè,
giusto.
Praticamente il periodo quando Nabucodonosor ha distrutto Gerusalemme.
Prima che fosse distrutta, sì. Sono stati avvertiti prima che fosse distrutta.
Ah, sì, ho capito. E sono partiti da Gerusalemme. Sì, ho capito. Però, vedi, una scrittura qua... permetti, posso citare una scrittura?
Sì.
Allora, Matteo 24, 35. Angelo, leggi tu e poi io c'ho un'altra.
Sì,
22.
Ok. Matteo 24, sì. 35. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
E anche Apocalisse 22, 18 dice: io dichiaro, chiunque ode le parole della profezia di questo libro, se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Quindi la Bibbia è un libro molto esclusivo, non accetta altri scritti che non sono scritti nella Bibbia, non si può aggiungere pena i flagelli descritti su questo libro. Quindi la Bibbia,
allora, questa,
è un libro, è un libro, la Bibbia è un libro che, diciamo, non accetta altri libri, capisci?
Non è affatto vero così. C'è una dottrina, questa è una dottrina da correggere, perché quello che è stato scritto nell'Apocalisse, alla fine del libro dell'Apocalisse, è stato scritto da Giovanni proprio riferendosi al libro dell'Apocalisse. Cioè Giovanni avvisa che non bisogna togliere o cambiare nulla da quello che lui ha scritto nel libro dell'Apocalisse. Ma
sì,
la Bibbia è stata composta dopo, è stata organizzata successivamente. Ci sono altri libri che stanno nella Bibbia, scritti successivamente all'Apocalisse. Mi sembra gli Atti degli Apostoli,
sì,
se non vado errato.
Sì, no,
alcuni Atti degli Apostoli sono stati scritti dopo l'Apocalisse e stanno nella Bibbia. Per cui non è vero che non bisogna aggiungere nulla alla Bibbia. Non bisogna aggiungere nulla all'Apocalisse, che è ben diverso.
Sì, va bene, però non so se possiamo
scusami,
interpretare...
Scusami, Giuseppe,
sì, sì.
Scusami un attimo, volevamo leggervi un paio di versetti che stavamo presentando prima dal Libro di Mormon, riguardo a perché è necessario altre scritture, no? Oltre la Bibbia, appunto. Un attimo che arriva, no?
Sì, sì.
Leggo io. Quindi sempre questo sta parlando Nefi qua. E lui dice, una Bibbia, abbiamo una Bibbia e non abbiamo bisogno di altre Bibbie. Avreste ottenuto una Bibbia se non fosse stato per i giudei? Non sapete che c'è più di una nazione? Non sapete che io, il Signore vostro Dio, ho creato tutti gli uomini e che mi ricordo di quelli che sono sulle isole del mare e che io governo in alto nei cieli e in basso sulla terra? E che io porto alla luce la mia parola per i figlioli degli uomini, sì, in tutte le nazioni della terra? Perché mormorate per il fatto di ricevere delle altre mie parole? Non sapete che la testimonianza di due nazioni è per voi una prova che io sono Dio, che ricordo una nazione come un'altra? Pertanto io dico le stesse parole ad una nazione come un'altra.
Capito.
E quando le due nazioni si uniranno, anche le testimonianze delle due nazioni saranno riunite.
Sì, ho capito. E, senti, però, guarda, io c'è una scrittura qua che dice, Amos 3,7, dice, io il Signore, poiché il Signore Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi profeti. Quindi sta dicendo che i profeti biblici non c'è un segreto che Dio non lo rivela ai suoi profeti. Gesù ha adempito 330 profezie. Cioè, Joseph Smith, diciamo, cosa ha adempito?
Cosa ha adempiuto?
Sì, Gesù ha adempiuto 330 profezie, va bene? E Joseph Smith, fondatore della Chiesa LDS, cosa ha adempito?
Per chiarire questo, il fondatore della Chiesa LDS è Gesù Cristo se stesso. Però, importante, quindi c'è l'adempimento e c'è la profezia, sono due cose diverse. Se vorreste sapere delle profezie che lui ha adempiuto, sono diverse che quelle che lui ha previsto, no?
Sì, ma non sono nella Bibbia, però. Sono tutte fuori dalla Bibbia. Invece tutte le profezie che Gesù ha adempito sono tutte nella Bibbia. Le 330 sì. Profezie che Gesù ha adempito sono nella Bibbia. Invece le profezie di Joseph Smith sono profezie che, diciamo, lo dite voi, lo dice lui, lo diceva lui, ma invece Gesù ha detto, se non credete a quello che dico, credete per i miracoli che io faccio, perché altrimenti possiamo credere ai testimoni di Geova, possiamo credere ai Krishna, possiamo chiedere a Maometto l'Islam. Anche Maometto ha detto che ha visto in una caverna un arcangelo che gli ha portato il Corano. E come facciamo a sapere se non ci sono basi bibliche? Perché come facciamo a sapere? Perché Gesù ha anche detto Matteo 24:24, guardatevi, ci saranno falsi profeti e falsi cristi. Quindi sappiamo che Maometto non è, diciamo, del Dio della Bibbia, perché non ha adempito nessuna profezia, gli è apparso un angelo, ma c'è anche in 2 Corinzi 11, dice diavolo si traveste di angelo di luce, quindi come si fa a sapere se è un angelo di Dio oppure no? E ci vogliono le profezie della Bibbia, va bene? Cioè, ci vuole la parola. Voi dite che la Bibbia è corrotta così, ma a me non mi sembra corrotta la Bibbia. La Bibbia, per me, io sono 46 anni che predico la Bibbia e ti dico, ho sempre trovato tutti i fondamenti necessari che mi sono sempre serviti in tutto e per tutto nella Bibbia, capisci? Quindi cosa aggiunge? Il libro dei Mormon, aiutatemi un po', cosa aggiunge alla Bibbia?
Restaura alcune delle dottrine o chiarisce alcune delle dottrine che sono stati persi o distorti
col
passare del tempo che
e si quale?
Trovano nella
cosa
Bibbia.
Aggiunge? Qual è nella Bibbia che è distorto, sbagliato, che bisogna chiarire e aggiungere?
Per un esempio, l'imposizione delle mani per sì. Il ricevimento del dono dello Spirito Santo.
Sì.
Ok? Ci sono delle persone, delle chiese che credono che bisogna avere fede e basta per ricevere lo Spirito Santo.
Sì.
E ci sono dei versetti che dicono così nella Bibbia, però ci sono pure dei versetti che parlano dell'imposizione delle mani per appunto ricevere lo Spirito Santo.
Sì.
Quindi quale dottrina sarebbe vero? Quella vera? Quella giusta?
Sì. Beh, la Bibbia, Bibbia spiega questo.
Cioè, nella Bibbia sono due metodi di ricevere lo Spirito Santo, vuoi dire? Per fede e per imposizione di mani.
Mm-hmm.
Ecco, beh, la Bibbia spiega qual è la cosa giusta.
Secondo il Libro di Mormon,
sì,
chiarisce questo, dicendo, parlando dell'imposizione delle mani per ricevere lo Spirito Santo. E quindi così abbiamo un altro testamento che non, in questo caso non aggiunge, ma chiarisce, ci aiuta a capire.
E cosa dice? Che bisogna imporre le mani?
Sì. Si parla della maniera in cui questa ordinanza dello Spirito Santo è stato celebrato.
Ho capito. Quindi bisogna imporre le mani, secondo voi?
Sì, secondo Gesù.
Ok, Gesù non l'ha detto questo. Ha detto di imporre le mani per gli ammalati, per lo Spirito Santo non l'ha detto. Però posso risponderti con una scrittura?
Sì.
Ecco, Angie me la legge, Atti 10:44.
Atti 10:44. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola.
Quindi, come vedi qua, non è vero che Gesù ha detto di imporre le mani per lo Spirito Santo, lo ha detto in Marco capitolo 16 per guarire gli ammalati, però anche quello non è, Gesù non ha detto che è indispensabile, perché qui vediamo Atti 10:44, mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola, senza imposizione di mani. Cosa vuol dire? Che lo Spirito Santo non possiamo mettere in una gabbia, sempre così, sempre cos'ha. Come dice la Bibbia, spiega, Ecclesiaste capitolo 3 dice: c'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo, un tempo per amare, odiare, fare la pace, fare la guerra, imporre le mani o non imporre le mani. Cioè, se uno ha la fede, come Cornelio, qui Atti capitolo 10, di ricevere lo Spirito Santo mentre Pietro parla, e lui riceve lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non è che si riceve per le mie mani che io non lo posso dare, si riceve per la fede del ricettore. Cioè Gesù mandò la sua parola e migliaia furono guariti. Perché? Perché avevano la fede.
Sì. Quello che è importante riconoscere, c'è una differenza fra sentire la presenza dello Spirito Santo o l'influenza dello Spirito Santo e poi avere il dono dello Spirito Santo come compagno, come un compagno costante.
D'accordo. Senti, una domanda. Secondo voi come si ottiene la salvezza?
Possiamo condividere alcune scritture.
Per favore.
Quindi, questo viene sempre dal Libro di Mormon.
Sì. E voi la Bibbia non la citate molto, vedo.
No, accettiamo la Bibbia come la parola di Dio, in quanto che si è tradotta correttamente.
Beh, guarda, per me Gesù ha messo in pratica le cose che Gesù ha detto, ormai ancora non ha sbagliato mai niente. Allora, dimmi, secondo voi come si ottiene la salvezza?
Ok, questo sta parlando ancora il profeta Nefi qua, stesso libro, secondo Nefi, e lui dice qua: pertanto fate le cose che vi ho detto di aver visto che il vostro Signore e il Redentore farà, poiché per questo motivo esse mi sono state mostrate, affinché voi possiate conoscere la porta per la quale dovrete entrare. Poiché ecco, la porta per la quale dovrete entrare è il pentimento e il battesimo mediante l'acqua. Ed allora viene la remissione dei vostri peccati mediante il fuoco e mediante lo Spirito Santo. Ed allora voi siete in questo sentiero, stretto e angusto, che conduce alla vita eterna. Sì, siete entrati per la porta, avete agito secondo i comandamenti del Padre e del Figlio, avete ricevuto lo Spirito Santo, che è testimonia del Padre e del Figlio, in adempimento alla promessa che Egli ha fatto, che se foste entrati per questa via, avreste ricevuto. Ed ora, miei diletti fratelli, dopo che siete entrati in questo sentiero stretto e angusto, vorrei chiedere se tutto è compiuto. Ecco, io vi dico no, poiché non siete venuti sin qui se non per la parola di Cristo, con fede incrollabile in Lui, confidando interamente nei meriti di colui che è potente nel salvare. Pertanto voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza ed amore verso Dio e verso tutti gli uomini. Pertanto se vi spingerete innanzi nutrendovi abbondantemente della parola di Cristo e persevererete fino alla fine, ecco, così dice il Padre, avrete la vita eterna.
capito.
In questi versetti ci sono cinque. Sì. In questi versetti ci sono cinque principi,
sì?
Diciamo, dottrine principali.
Pentimento.
Cioè, per il Gesù Cristo e la sua espiazione, il pentimento, cioè il battesimo, per il battesimo dell'acqua e quello del fuoco, cioè lo Spirito Santo, e poi bisogna perseverare sino alla fine. E facendo questo possiamo avere la vita eterna.
Ho capito, Senti, non so se questo semplifica le cose. Guarda, in Giovanni 6,47 dice, leggi tu.
Giovanni 6,47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna.
Ecco, praticamente da quello che comprendiamo dai Vangeli, credere in Cristo vuol dire riceverlo, Giovanni 1,12, ricevere, pisteuo. Allora, cioè praticamente lo Spirito Santo non entrerà mai nel cuore di una persona se non si è pentito prima, è logico che bisogna pentirsi. Sono d'accordo sul pentimento? Assolutamente sì. Però Gesù semplifica tutto, cioè le religioni avevano reso la salvezza così difficile che Dio ha dovuto mandare Cristo in carne per semplificarla. Ora cerchiamo noi di non complicarla. Gesù dice, chi crede in me ha la vita eterna. Capito? Ora, tu dici che serve il battesimo dall'acqua.
Sì.
Beh, in 1 Corinzi 1,17 Paolo dice, Cristo non mi ha mandato a battezzare.
Ma cosa ha detto Gesù?
Cosa ha detto Gesù?
Nella
Marco 16.
Ecco.
Marco 16 quando, detto, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Giusto?
Come?
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ha detto Gesù in Marco 16, giusto?
No, quello che stavo per leggere.
Sì, dimmi.
Gesù rispose, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio.
D'accordo.
Ok. Allora.
Posso rispondere a questo?
Quindi lei è d'accordo col fatto che il battesimo è necessario nascere dall'acqua per entrare nel regno di Dio. Cioè il battesimo è necessario per la salvezza.
Sì, posso rispondere a questo? Allora, Gesù ha detto, Giovanni 3, parlando con Nicodemo, chi non nasce di acqua e di spirito non può vedere il regno di Dio, d'accordo. Però vedi, a quel tempo lì eravamo ancora nell'era del battesimo dall'acqua, che rappresentava il battesimo dello spirito che sarebbe arrivato dopo la risurrezione. Quindi l'acqua in quel momento era indispensabile, perché per questo che Giovanni Battista è morto, perché battezzava nell'acqua. L'acqua in quel tempo lì era indispensabile, un segno, un segnale, però era un simbolo della venuta della Pentecoste, Spirito Santo, che quando arrivò, e allora lo Spirito Santo di cui l'acqua era simbolo, vabbè, l'acqua non serviva più, perché l'acqua è sotto controllo dei cattolici, dei pentecostali, dei battisti, dei testimoni di Geova. L'acqua è sotto controllo di chi controlla la Chiesa, e Spirito Santo invece no. Allora, no, mentre non c'è niente di sbagliato a battezzare nell'acqua, certamente ho battezzato anch'io, chi vuole essere battezzato vi battezzo, però vi avverto, l'acqua entri un peccatore asciutto ed esci un peccatore bagnato, perché altrimenti ci sarebbe una contraddizione che Paolo dice Cristo non mi ha mandato a battezzare, 1 Corinzi 1,17. Quando Gesù disse anche in Giovanni 16, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, Gesù non ha detto acqua. Ha detto battezzato. Quale battesimo? Non il battesimo di Giovanni Battista che non ti può salvare. E si riferiva al battesimo, sì, dell'acqua prima della Pentecoste, ma non dell'acqua, ma sì dello Spirito Santo dopo la Pentecoste. Infatti, quando Gesù apparve dopo la risurrezione, Matteo 28 disse, ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate e battezzate tutti i popoli. Cosa disse? Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, e l'acqua non esiste lì. Quindi niente di male nell'acqua, è un simbolo, ma oggi l'acqua è sotto il controllo di certi pastori, di certi preti, di certe chiese, a te la do, a te no, tu non sei un bravo testimone di Geova, niente acqua, tu non sei un bravo cattolico, non ti battezzo. Cioè, capito? L'acqua è sotto il controllo dei preti e pastori, tutto bene quando sono bravi, ma quando sono mercenari, allora l'acqua gli dà potere di controllare le persone. Per questo Paolo dice, 1 Corinzi 1,17, Cristo non mi ha mandato a battezzare nell'acqua. Quindi niente di male con l'acqua, ma non è il mandato è battezzare nello Spirito Santo. L'acqua non ci dà niente. Io ho ricevuto lo Spirito Santo maggio 73, poi c'è stato un fratello che eravamo al mare, va bene, siamo andati a nuotare nel mare che si evangelizzava lì vicino, e mi fa un americano, un battista, un fratello, però era diventato adesso non-denominational, mi fa, vuoi che ti battezzo? Fa, ma cosa serve? Mi fa, no, però se già che siamo qui nell'acqua, se vuoi, e mi battezzò nell'acqua, non successe niente, ma quando molto tempo prima fui battezzato, questo avvenne in Italia, ma quando tanto tempo prima fui battezzato nello Spirito Santo in Inghilterra, a Londra, va bene? E fu un'esplosione che l'indomani mi misi a testimoniare, evangelizzare nelle strade con una Bibbia presa in prestito col mio inglese non perfettissimo e che quel giorno pregai con 27 persone, una a una, due a due. Lo Spirito Santo con l'acqua e fessacchiotto ero e fessacchiotto rimanevo. Dimmi.
Allora, la dottrina del battesimo serve per dimostrare il pentimento dei propri peccati passati fino a quel momento in cui si decide di battezzarsi. Cioè il battesimo è per il pentimento, non è l'acqua che cambia le persone, ma è la testimonianza davanti a Dio e davanti alla Chiesa e siamo disposti, abbiamo accettato, di cambiare la nostra vita. Per questo il battesimo è la porta di ingresso nella Chiesa. Il Signore stesso ha dichiarato che era necessario per la salvezza, perché appunto era necessario entrare nella Chiesa e lo si mostrava con questa ordinanza. È un'ordinanza del sacerdozio, infatti. E successivamente all'ordinanza del battesimo per acqua, cioè alla dimostrazione di pentimento, ecco che viene subito il battesimo di spirito di fuoco, che viene fatto mediante l'imposizione delle mani. Anche Aronne, così come anticamente è scritto nella Bibbia, era stato chiamato mediante imposizione delle mani. Non si era fatto da sé sacerdote Aronne, è stato chiamato per imposizione delle mani.
Sacerdote Aronne cosa?
Fu chiamato al sacerdozio da qualcuno che aveva l'autorità di dargli il sacerdozio.
Sì, ma voi vi state rifacendo il Vecchio Testamento adesso.
La parola di Dio è sempre la stessa.
E non è sempre la stessa, perché Romani 10,4 dice Cristo è il termine della legge. È chiaro che Cristo parlava nella legge tramite Mosè, il Vecchio Testamento, era sempre Cristo, ma il Cristo del Nuovo Testamento è il termine del Cristo parlato, la parola del Vecchio Testamento, Romani 10,4, Cristo è il termine della legge. Non possiamo rifarci al Vecchio Testamento nelle dottrine. Il Vecchio Testamento è buono come cosa morale, non uccidere, ama il Signore Dio tuo, certamente. Ma per quanto riguarda le dottrine, tutte quelle che Cristo ha adempito, compiuto, terminato, non possiamo più seguire due padroni, il Vecchio Testamento, Mosè, la legge, eccetera, e poi anche Cristo, uno o l'altro. Cristo è al di sopra del Vecchio Testamento.
Allora, mi rifaccio ad Atti 8, 14, 17.
Sì, cosa dice?
Qui sono gli Atti degli Apostoli,
sì,
quindi
così, sì.
Tempo di Cristo, va bene?
Sì, sì, sì.
Ora gli Apostoli, che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, i quali, essendo discesi là, pregarono per loro affinché ricevessero lo Spirito Santo. Va bene?
Sì.
Poiché non era ancora disceso sopra alcuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imposero loro le mani ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Questo sta in Atti, è la Bibbia questa.
Sì, sì, sì. Vabbè, posso rispondere?
Sì.
Allora, è verissimo. Infatti, proprio nel capitolo che tu citi, Atti 8, ci fu uno che si chiamava Simone, che ricevette il battesimo nell'acqua, e Pietro gli disse il tuo denaro perisca con te. quindi l'acqua non è che gli ha dato molto a Simone. E lui credeva, perché se Simone ha detto, diceva, pregate per me, pregate per me il Signore. Io, guarda, ti posso rispondere con una scrittura, Giovanni, di, Atti 19, 1 e 2, vuoi Angela?
Atti 19, 1 e 2?
1 e 2, 3.
Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, dopo aver attraversato le regioni superiori del paese, giunse a Efeso e vi trovò alcuni discepoli ai quali disse, riceveste lo Spirito Santo quando credeste? E gli risposero, non abbiamo neppure sentito dire che ci sia lo Spirito Santo. Ed egli disse loro, con quale battesimo siete dunque stati battezzati? Ed essi risposero, con il battesimo di Giovanni.
Cioè di acqua, 4.
E Paolo disse, Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo di credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo.
Ok, quindi questi qui erano stati battezzati però nell'acqua, e però senza Spirito Santo, quindi non c'è la garanzia che tu battezzi nell'acqua e ci sia lo Spirito Santo. È possibile, lo Spirito Santo non è limitato, però si può riceverlo, si può non riceverlo, però lo Spirito Santo si riceve, per esempio l'uomo crocifisso a fianco di Gesù, il ladrone crocifisso, ha detto oggi sarai con me in paradiso, che battesimo ha ricevuto questo qua?
Quindi dottrina che il battesimo in se stesso senza il ricevimento dello Spirito Santo non è sufficiente. Dobbiamo, non dice che dobbiamo essere rinati dall'acqua e basta, ma dall'acqua e dallo Spirito Santo. E quindi non possiamo avere il battesimo senza la confermazione o senza il ricevimento dello Spirito Santo, e non possiamo avere solo lo Spirito Santo senza il battesimo, vanno insieme.
Sì, però sì. Questo non lo dice la Bibbia, lo dici tu.
Dice nelle...
Lo dice Cristo stesso, l'abbiamo detto prima.
Dove lo dice?
In Giovanni 3,5.
No, non dice se ti battezzi nell'acqua ricevi anche lo Spirito Santo. Dice no, se devi nascere di spirito
non è
e di
quello
acqua.
Che ho detto, non è quello che ho detto. Ho detto che si deve battezzarsi e ricevere lo Spirito Santo. Sono due ordinanze diverse che vanno insieme. Che si deve fare tutte e due ordinanze per essere... Per, non so, come...
Per completare l'ingresso nella Chiesa.
Sì,
per... Sì, è che nella Bibbia ci sono tante scritture che spiegano la salvezza, ma non mettono nessuna condizione, solo credere in Gesù. Come abbiamo letto Giovanni 6,47, chi crede in me ha vita eterna, dice Gesù. Ma ci sono tante altre. Per esempio in Romani 10 spiega bene la salvezza, ed è così semplice, dice Romani 10,9. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. E 13, infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. La salvezza è solo credere con tutto il cuore. E siamo d'accordo con il pentimento, ma il pentimento non dipende dall'acqua, è una condizione del tuo cuore.
Dipende da Gesù. Il pentimento
tutto il
è lo
mondo
spirito,
salvato,
non è l'acqua
maniera.
Che ti fa pentire. E Romani 2,4 dice lo spirito di Dio ti porta a pentimento, e lo spirito di Dio non è l'acqua, è una cosa che un testimone di Dio può controllare, uno dell'EDS, io stesso, Angela, e l'acqua è sotto il nostro controllo, a te non ti battezzo perché non sei bla bla bla, invece lo Spirito Santo scende su su Cornelio, Atti capitolo 10, prima di essere battezzati nell'acqua. Poi Pietro lo battezzò nell'acqua perché si erano cristiani scandalizzati, come tanti oggi scandalizzati, ma l'acqua non ti dà niente, entra il peccatore asciutto ed esci bagnato, niente di male. Io vi battezzo se volete, chiunque desidera, ma però vi avverto, non è l'acqua ma è Cristo.
E c'è anche la scrittura di 1 Giovanni 5,13, vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio, niente altro, niente altre condizioni, senza opere.
Senti, una domanda, cari amici,
non è il... Posso rispondere prima questo, quindi sì, credere in Gesù, ma che vuol dire credere in Gesù? Se io credo in Gesù, e questo è come... come lo vero io, secondo le dottrine che io conosco, no? Credere in Gesù Cristo vuol dire avere fede in Gesù Cristo e la sua espiazione, quello che lui ha fatto. Quindi, se io riconosco che io sono imperfetto, che io sono mortale e che sbaglio, perché viviamo in un mondo caduto, no? Che io posso sbagliare, ovviamente, se io sono abbastanza umile, riconosco che pure pecco ogni tanto, perciò devo pentirmi. C'è pentimento che è diverso dal battesimo. Sì, battesimo è per la remissione dei peccati, però il pentimento è qualcosa che dobbiamo fare pure. Precedente, sì.
Ho capito.
Quindi
sì.
Noi abbiamo fede in Gesù Cristo. Noi ci pentiamo perché abbiamo fede che Lui ha fatto la sua parte e che Lui ha espiato per i nostri peccati, così possiamo essere puliti di nuovo. Poi, perché
sì,
noi
questo,
crediamo in Lui, agiamo seguendo il suo esempio. Lui è stato battezzato. Quanto maggior bisogno abbiamo noi di essere battezzati?
Ma lui è stato anche circonciso.
E poi
senti, ma è stato
noi
anche circonciso. Senti, ma è stato anche
circonciso.
Scusa se
credere,
metto una parola piccolina, ma è stato anche circonciso Gesù.
È
crocifisso. Ci facciamo crocifiggere anche noi allora. Mica possiamo fare tutte le cose che Gesù ha fatto.
Ma
è stato circonciso, allora facciamoci circoncidere.
Non ci ha chiesto di essere
circoncisi.
Crocifissi.
Ma neanche battezzati nell'acqua.
Di fare cose, ma quello che ci ha chiesto di fare è seguirlo.
Ma
e quindi credere
il battesimo che lui
agire. Credere da sola non fa niente, ma dobbiamo agire. È la differenza fra credere e agire. Quello è la fede, di agire in base a ciò che crediamo.
Sì, d'accordo. Sì. L'acqua però, l'acqua non ti salva, capisci? Infatti Pietro ha detto, il battesimo che ci salva, ha detto Pietro, ma non il lavaggio della spulsizia del corpo, ma il rinnovamento dell'anima, del cuore. Cioè, quindi non è l'acqua che pulisce la carne carnaccia, ma è un cuore
sì.
Puro davanti a Dio. Cioè che lo
okay.
Spirito, solo lo Spirito Santo ci può dare questa potenza. Senti, posso farti una domanda?
Posso rispondere a questo,
sì.
Questo commento
sì,
prima?
Sì, ti prego.
Sì, quindi non è importante riconoscere che non ci basta essere battezzati né ricevere lo Spirito Santo. Dice in quella scrittura che stavo leggendo dal Libro di Mormon, no, che dobbiamo avere fede, dobbiamo pentirci, essere battezzati, ricevere lo Spirito Santo, e poi c'è un quinto passo che è molto importante.
Senti,
quello
c'è un fratello che ci manda un'email qua, vuoi sentirlo?
C'è un fratello che sta seguendo con la sua famiglia, si chiama anche lui Giuseppe, e vuole dire riguardo al battesimo la scrittura di Matteo 3,11, io vi battezzo con acqua, questo è Giovanni Battista, io vi battezzo con acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e io non sono degno neanche di portargli i sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Sì, anche detto, anche poi aggiunto Giovanni, dice io devo diminuire, cioè il battesimo dall'acqua, e Cristo deve aumentare il battesimo dello Spirito, no?
Mm-hmm, sì.
Va bene, io ci avrei un'altra domanda, se vuoi.
Quello che stavo dicendo è che il quinto passo è direi quello più importante, quello più necessario è la perseveranza fino alla fine, perché se io sono battezzato, che se io ho ricevuto lo Spirito Santo e poi faccio delle cose brutte, cosa ho fatto? Non sono degno di entrare nel regno di Dio. Nessuna cosa impulita può stare nella presenza di Dio. E noi dobbiamo essere puliti, noi dobbiamo essere degni della misericordia e grazia di Cristo, per essere redenti e noi per raggiungere questo dobbiamo vivere questi passi del Vangelo ogni giorno.
Sì, senti, è una scrittura, Efesini 2:8-9. Okay, no, Angela, mi dai una scrittura, Efesini 2:8-9, Tito sì. 3:5, vediamo un pochettino se riusciamo a...
Efesini,
sì, ti ringrazio, aspetta che adesso Angela legge.
Efesini 2:8-9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti.
Tito?
E Tito 3:5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo.
Quindi le opere sono importanti perché mostrano se siamo cristiani veri, se abbiamo la salvezza, se amiamo il Signore, ma non sono le opere che ci comprano, ci acquistano la salvezza, ci fanno meritare, ma invece la salvezza è solo per grazia, per pietà, per misericordia, assolutamente immeritata. Dopo che siamo salvati, se tu non hai opere, non puoi mostrare la salvezza senza opere. Cristo ha mostrato che era il Cristo tramite le opere, i miracoli, l'adempimento. Però non sono i miracoli e le opere che hanno fatto il Cristo. Il Cristo c'era con opere o senza opere, era già Cristo in cielo, però venendo qui. Quindi, ma senti, vuole andare oltre, dice, vuole parlare della Bibbia, posso?
Ma, Giuseppe,
dimmi.
Il problema è che il Signore ci ha mostrato la via e poi è morto per noi mediante con l'espiazione, compiendo l'espiazione. È per questo che noi siamo salvati per grazia, perché Lui mediante l'espiazione ci ha permesso di accedere di nuovo alla sua presenza. Però dobbiamo anche meritarcela, quindi dobbiamo anche fare le opere. Ora, quello che volevo dire è un'altra cosa.
Cos'è che dobbiamo meritarci? Cosa dobbiamo meritarci?
La salvezza, cioè...
Meritarci la salvezza, come facciamo a meritarci se dice non per opere giuste che abbiamo fatto, ma per misericordia?
Allora, così sono tutti salvati, indistintamente se fanno buono, no. Se fanno bene, se fanno male.
No. Giacomo capitolo 2 dice, e risponde alla tua domanda, dice... io ho le opere, tu c'hai la fede, mostrami la tua fede senza opere. E io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. È logico che se non hai opere la tua fede è falsa. Però non sono le opere, perché altrimenti i farisei sono tutti savi. I farisei digiunavano 2 volte alla settimana, pagavano la decima, andavano a cercare proseliti. Cioè le opere non salvano, le opere sono una conseguenza. Mia moglie non è mia moglie perché mi cucina, mi lava i panni. E mia moglie anche se fosse... se non potesse farlo, non è per le opere che è mia moglie, ma è per amore. Gesù ci ha salvato non per le opere, ma ci ha salvato perché ci ama, perché ci ama e perché ci è innamorato di noi il Signore, e ci salva perché siamo un branco di disgraziati, buoni a nulla. Senti,
siamo perfettamente d'accordo.
Senti, una domanda sulla Bibbia, posso?
Ma io penserei che ormai si è fatto un po' tardi.
D'accordo.
Voglio lasciarvi soltanto un pensiero.
D'accordo.
Un pensiero di invito, diciamo così.
Sì.
Voi sapete che il Cristo è vivo oggi?
È logico, nel mio cuore, e nei nostri cuori.
È vivo, ascolta le nostre preghiere e risponde anche alle nostre preghiere.
E se preghiamo con fede, sì.
Ecco. E non è né muto né cieco.
È logico. Noi siamo il suo corpo, noi siamo le sue orecchie, i suoi occhi, le sue mani. E noi siamo così, Cristo.
Così come ha parlato anticamente nell'Antico Testamento, agli ebrei nell'Antico Testamento. Così come ha parlato di nuovo nel Nuovo Testamento, a quelli che erano presenti al suo tempo. Può parlare ancora o abbiamo necessità di tappargli la bocca?
Cioè attraverso voi avete 12 apostoli voi, no? Profeti.
Sì, ma avete a prescindere dagli apostoli.
Avete 12,
ha la capacità, la possibilità di Cristo di parlare ancora.
Voi avete 12 profeti apostoli, giusto?
Sì, ecco. Ma a prescindere da quello...
Ecco, ma perché le altre chiese non possono avere profeti?
Allora, io vorrei finire un pensiero... Il Signore.
Ma mi risponde, Paolo, però non mi rispondi.
Perché stava parlando, hai interrotto. Quindi se poteva finire questo commento,
Va bene,
sarebbe... E poi
d'accordo.
risponderemo, eh?
D'accordo.
Allora, Cristo ha la possibilità di parlare ancora oggi, così come ha parlato anticamente. Il fatto che ci sta una Bibbia non vuol dire che non possano esservi altre scritture. La Bibbia è stata scritta nell'antico mondo.
Sì.
Il Libro di Mormon è stato scritto nel Nuovo Mondo, nelle Americhe. E ci sono altri popoli ancora che sono stati mandati nelle terre del nord. Anche loro hanno scritto. E ancora non abbiamo i loro scritti, ma anche loro è stato comandato di scrivere. Sono tante scritture sparse nel mondo.
Sì, non sono mica tutte
E
vere. Ci sono quelle vere e quelle
come?
false. Ci sono quelle vere e quelle false.
D'accordo, questo è sempre stato così.
Allora è la Bibbia che ti dice chi è vero e chi non è vero, no?
La Bibbia è una parte, ci sono tante, tante scritture oltre la
Va
Bibbia.
bene, ci sono quelle di Krishna, eccetera, ma però è Gesù, è tutto basato su Gesù. Gesù è l'Alfa e l'Omega, il fondamento, la pietra angolare, cioè
Ma il
non
Signore
possiamo.
può parlare ancora e dire quello che pensa? Lo può
Sì,
fare
però non solo
oggi?
ma non solo attraverso 12 apostoli in America. E
Ma lo può fare?
sì che lo può fare, ma non solamente limitarlo a 12 profeti in America, perché Atti capitolo 2 dice:
Lo ha
nel tempo
fatto per
della
tutto il
fine
mondo, lo ha fatto per
io
tutto il mondo.
riverserò nel tempo della fine il mio Spirito Santo e i miei figli e le mie figlie profetizzeranno. Non dici LDS, Testimoni di Geova, dice le mie figlie e le mie figlie. Posso essere io, frate Giuseppe, un pentecostale, un cattolico, chiunque è un profeta sincero. Non possiamo limitarlo a 12 profeti in America.
Sì, fratello,
Dimmi, dimmi. Per
posso farle
favore,
una domanda?
ti prego.
Cose che le ha convinto della verità della Bibbia? Che cos'è che
Mi ha
le
convinto.
ha convinto che la Bibbia è vera?
Mi ha convinto l'esperienza personale che ho avuto di Gesù e quindi credo tutta la Bibbia, perché Gesù citava la Bibbia, non è che Gesù citava il libro di Mormon, citava le scritture della Bibbia. Tu dici che, tu dici che la chiesa dell'LDS è andata in America nel 600 a.C., perché Gesù non l'ha citato?
Quello che io vorrei dire è che noi è lo Spirito Santo che ci rivela le verità, no? E immagino che pure per lei è stata la sua esperienza leggendo la Bibbia, che lei ha sentito quel sentimento, quel conforto che viene dallo Spirito Santo. È così che lei ha imparato e ha saputo che la Bibbia è vera. È questo vero?
Sì, io con la mia esperienza personale, certo,
Sì.
le profezie della Bibbia che io, per esempio, io sono un insegnante di profezie piccolino, ci sono profezie Daniele 9:24 che mi dà Daniele 9:24 550 a.C. mi dà la data della crocifissione di Gesù 30 d.C., l'abbiamo anche sulla radio, chiunque può scaricarlo. Le profezie mi hanno convinto, non esiste un altro libro nel mondo islamico, della chiesa LDS, che ha profezie, non esistono, voi non avete profezie nel vostro libro, quindi non posso mettere il vostro libro a livello della Bibbia.
Vorremmo chiudere con un pensiero, dicendo, questo
Sì,
è Giovanni
senti,
10,
io stavo
16.
parlando prima, posso finire quello che stavo dicendo?
Ho pensato che le ha finito, ma prego,
Hai pensato che io ho
continui.
finito? No, fammi finire. Prima ho dato la parola che Paolo parlava. Allora, volevo dire questo, no? Voi no, no, non sono d'accordo che voi dite che solamente voi avete 12 profeti. Perché i profeti possono profetizzare dappertutto, numero uno. E numero due, Gesù ha detto in Giovanni 10: tutti quelli che sono venuti prima di me erano ladri e briganti. Quindi 600 anni prima di Cristo, questi sono venuti, per Gesù dice sono ladri e briganti, Giovanni 10. Tutti quelli venuti prima di me, ha detto, sono ladri e briganti. Cosa mi rispondete?
Qual è il versetto lì?
E te lo trovo. E
Uno.
Giovanni 10. Allora, Giovanni 10.
Sì, Giovanni
10,
Giovanni 10 1.
8, 8.
Ah, ok. Quindi nello stesso capitolo dice: ho anche delle altre pecore.
Sì.
Che non sono di questo ovile.
Sì.
Anche quelle io devo raccogliere.
Sì.
Ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.
Sì.
E sì, noi crediamo che questo versetto sta facendo riferimento a quel popolo nelle antiche Americhe.
Sì, d'accordo.
E noi crediamo che perché Dio è lo stesso Dio ieri, oggi e per sempre, che Lui avrebbe dato un comandamento, un Vangelo eterno che si applicava a tutte le persone sulla terra, che ogni persona aveva bisogno di questo Vangelo.
Capito.
Io vorrei invitarvi con questa scrittura qua, nella stessa maniera che lei ha ricevuto la risposta che la Bibbia è la parola di Dio, attraverso lo Spirito Santo, attraverso preghiera, meditando, al fine del libro di Mormon c'è una promessa scritta che dice: ecco, vorrei esortarvi, quando leggerete queste cose, ne sarà, se sarà nella saggezza di Dio che le leggete, a ricordare quanto misericordioso è stato il Signore verso i figlioli degli uomini.
Certo.
Dalla creazione di Adamo fino al tempo in cui riceverete queste cose, e a meditarlo nel vostro cuore. E quando riceverete queste cose, vorrei esortarvi a domandare a Dio, Padre Eterno, nel nome di Cristo, se queste cose non sono vere. E se lo chiederete con cuore sincero, con intento reale, avendo fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà la verità mediante il potere dello Spirito Santo. E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa.
Ho capito.
È così, è da questo che io ho ottenuto la mia testimonianza
Ho capito,
della veridicità di questa chiesa.
Ho capito.
Che è da questo che io so che Joseph Smith è stato il profeta che attraverso lui Dio ha restaurato la sua chiesa sulla terra. E a causa di questo è questa roccia della rivelazione su cui sto costruendo il mio fondamento. E per questo io so che c'è un profeta vivente in questi giorni, che ci sono 12 apostoli e loro guidano questa chiesa attraverso rivelazione direttamente da Gesù Cristo. È per questo che vorrei invitarvi a fare lo stesso, a domandare a Dio se queste cose non sono vere. E io so, se lo fate con cuore sincero, intento reale e fede in Cristo, e se davvero cercate una risposta e vi informate, avrete la risposta, riceverete la verità attraverso lo Spirito Santo.
Sì, no, ho capito, attraverso lo Spirito Santo si trova la verità. Comunque le pecore che sono pecore di altri ovili, e Gesù si riferiva ad altri ovili, che sono farisei, sadducei, come San Paolo che era un fariseo, cioè però come si riconoscono che erano o sarebbero diventate pecore, perché seguivano la parola di Cristo, non perché uno dice: io sono fratello Giuseppe, io sono LDS, io sono Geova, sono io, cioè se non ci sono evidenze, capito? Poi volevo chiedere, voi dite che voi avete la possibilità di diventare come Dio, com'è che funziona questa storia?
Questo non è una... crediamo così, crediamo che...
Senti, posso leggere una scrittura, gentilmente? Posso?
Sì, prego, Giuseppe, dimmi.
Sì, dimmi, Genesi 3, 4. Leggimi Genesi 3, 4 e 5.
Genesi 3, 4 e 5. Il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male.
Okay, so
è Isaia 14, 13 a 15. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa.
Anche questo, Isaia 45, 5.
Isaia 45,
5. 5. In avanti.
Io sono il Signore e non ce n'è alcun altro. Fuori di me non c'è altro Dio.
6.
Perché da oriente a occidente si riconosca che non c'è altro Dio fuori di me. Io sono il Signore e non c'è alcun altro.
E 21.
21.
Chi
ha annunziato queste cose fin dai tempi antichi e le ha predette da lungo tempo? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, Dio giusto, e non c'è Salvatore fuori di me.
Quindi guarda, praticamente diciamo anche questo, Isaia 43:10.
Isaia 43:10. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessuno.
Quindi è difficile credere a voi che voi potete diventare come Dio, perché questo è pericoloso. Questa è stata la cosa che il diavolo ha offerto ad Adamo ed Eva: non morirete affatto, mangiate il frutto e sarete come Dio. Questa è lì che sono cascati Adamo ed Eva. Sì. Pensavano
Giuseppe,
di poter. Dimmi,
Giuseppe, quello che noi vi stiamo chiedendo, di non credere a noi, perché noi siamo imperfetti e quindi possiamo dire anche delle sciocchezze. Vi stiamo dicendo, credete allo Spirito Santo che testimonia del Cristo. E lo Spirito Santo che testimonia del Cristo si può ricevere anche tramite il Libro di Mormon, studiando il Libro di Mormon, studiando tutte le scritture che il Signore ci ha dato, e ci darà ancora, ce ne sono altre ancora. Oh, io vi ho mandato una copia del Libro di Mormon con la promessa che vi ha letto prima l'anziano McInnes: se voi pregherete su quelle cose per sapere se sono vere, riceverete la verità tramite lo Spirito Santo e conoscerete la verità di ogni cosa. Il Signore ha parlato, quello che noi diciamo oggi, il Signore oggi ha parlato di nuovo. Questo non lo dice nessun altro al mondo. Oggi ha parlato di nuovo e ha riportato la sua Chiesa come lui l'ha fatta anticamente, e ha ristabilito la sua Chiesa con la sua autorità, che viene trasmessa di mano in mano tramite imposizione delle mani. Questo è il nostro messaggio. Sta a voi credere se è vero o non è vero. Tutto il resto è secondario.
Sì,
se il Libro di Mormon, se il Libro di Mormon è vero anche Joseph Smith che l'ha ricevuto. Se è vero Joseph Smith che l'ha ricevuto, è vera anche la Chiesa che è stata ristabilita. Il Signore parla ancora oggi, perché è vivo, ascolta e può ancora parlare. E parlerà ancora in futuro, perché parla come gli sembra più opportuno fare. Ci dà le direttive secondo come gli sembra più opportuno dare. Si tratta solo di sapere se quello che viene, viene da Lui o viene dagli uomini. Questo è il problema. L'unico problema è questo: se il Libro di Mormon è falso, cioè è scritto da qualche uomo, oppure è scritto da profeti antichi, come noi diciamo che sia stato. Noi sappiamo, per virtù dello Spirito Santo, per Dio che è al di sopra delle nostre intelligenze, sappiamo che il Libro di Mormon è la parola di Dio,
senti,
è la parola di Cristo.
Paolo.
Lo sappiamo nel profondo del nostro cuore.
Sì, sì.
Invitiamo tutto il mondo a fare la stessa ricerca.
No, sono convinto che tu sei sincero, ma uno può essere anche sinceramente ingannato. Il testimone di Geova è sincero. Guarda, ti do una scrittura.
Giuseppe, non c'è da pensare, bisogna sapere.
Per esperienza
bisogna
personale.
Bisogna sapere.
Per esperienza personale, non perché te lo dico io.
Guarda, qui no, c'è una scrittura. Lo dice lo Spirito Santo, non è per esperienza personale.
Sì, ma,
tramite la preghiera e lo studio.
Ma lo Spirito Santo, guarda, leggi questa scrittura, Giovanni 15, 26.
Giovanni 15, 26. Ma quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me.
Se lo Spirito Santo può solo testimoniare di Gesù, punto e basta. Chi è Gesù? L'alfa e l'omega, principio e la fine. Lui è tutto, di tutto, di tutto, di tutto. Tutte le galassie, miliardi di galassie, è tutto Gesù. Quindi non è solamente un uomo di Nazare nella carne. Spirito Santo non è qua per testimoniare di frate Giuseppe, di Joseph Smith, dalla chiesa dell'EDS, dalla chiesa della Radio Blast, è per testimoniare di Gesù. Ora sta a noi allinearsi con lo Spirito Santo e con le scritture. Io con tutta umiltà ti dico, non possiamo mettere a livello del Nuovo Testamento delle migliaia di profezie adempiute nella Bibbia. Gesù ha adempito 330 profezie prima che venisse, erano profetizzate. Joseph Smith, io non lo conosco, non posso giudicare troppo, non ho letto il libro de Mormon, non so, però diciamo non puoi mettere a livello il Nuovo Testamento, lì c'è uno che si chiama Gesù.
Vorrei, quindi, se ho capito bene, lei dice che mediante il potere dello Spirito Santo si potrà conoscere la verità di ogni cosa, giusto?
Sì.
Ecco qua che dice il libro di Mormon. E mediante il potere dello Spirito Santo voi potrete conoscere la verità di ogni cosa. Questo è parola per parola. Ogni cosa. E lo Spirito Santo testimonia di ogni verità. E ogni verità viene da Dio. E quindi è vero, lo Spirito Santo testimonia del Padre e del Figlio. Quello che noi possiamo fare è invitarvi a fidarsi nello Spirito Santo, leggere, studiare, pregare.
Sì, ma io ce l'ho lo Spirito Santo. Io ce l'ho lo Spirito Santo.
Sì, però già lei sa tutto?
No, nessuno sa tutto.
Ah, allora.
Però ce l'ho lo Spirito Santo.
Ancora si serve lo Spirito Santo?
Sì,
certo.
Senti,
quindi leggete, meditate e pregate per ricevere più conoscenza, più sapienza e una testimonianza salda della verità, del sì. Libro di Mormon.
Sì, stiamo pregando sempre che il Signore ci parla di più, che impariamo di più. Questo sì. Voglio risponderti con un messaggio da parte di un fratello. Ha scritto 5 minuti fa, si chiama Andrea, e sta citando la scrittura di Galati 1, 6 e 7, da 6 a 9. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, perché ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso, se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. Galati 1, da 6 a 9.
Questo lo diciamo con tanto amore, lo diciamo con tanto amore, non ve lo diciamo con spirito di superiorità, ve lo diciamo con tanta umiltà e tanto rispetto e tanto amore, perché sono sicuro che voi siete sinceri.
Pure noi condividiamo questa credenza.
Grazie, perché... grazie. Senti, ho notato che tu mi dai del lei. Voi a noi ci ritenete fratelli oppure no?
Come?
Ho notato che mi dai del lei. Secondo voi noi siamo vostri fratelli oppure no?
Sono abituato a dare lei alle persone e quindi perciò ti ho dato.
Ma voi ci ritenete fratelli?
Scusa,
è deformazione professionale.
Mi rispondi alla domanda?
Come?
Ci ritenete fratelli oppure no? Vi rispettiamo qualunque risposta ci date.
Sì, ovviamente siamo tutti figli di Dio.
Non tutti figli di Dio, proprio fratelli in Cristo. Ci ritenete fratelli in Cristo oppure no?
Sì.
Ho capito, no? Perché mi dà del lei, io ti davo del tu, mettiamoci d'accordo, cioè, capito? Se noi diamo del tu a Dio, tra credenti dovremmo darci del tu, però come voi preferite, per me è uguale.
È una loro abitudine come il loro missionario, Giuseppe.
Non c'è problema. No, volevo sapere comunque, perché io voglio seguire il rispetto, capito? Se volete che vi dia del lei, posso darvi del lei.
No, è soltanto un'abitudine che hanno loro e basta,
D'accordo,
nient'altro.
d'accordo.
Comunque, volevo dire, noi siamo fratelli di fatto, non soltanto in Cristo, siamo fratelli di fatto, di sangue, perché
E
abbiamo genitori in comune.
tu
Abbiamo
dici.
progenitori terreni, che sono Adamo ed Eva, in comune, tutti quanti, e abbiamo anche genitori spirituali, di spirito,
Beh,
il Padre Celeste.
non è che siamo tutti figli di Dio, però, eh?
Siamo tutti figli di Dio, sì, tutti
Guarda,
indistintamente.
ti posso dare una scrittura?
Sì?
Allora, guarda, Giovanni 8, questo, qui Gesù sta parlando però, no, non a te, non è per te questa, leggi Angelo, sta parlando ai farisei, attenzione, Angelo, cosa dice qua?
Gesù dice ai farisei: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre.
Eccetera, eccetera, eccetera. Non mi riferisco a voi, per l'amor di Dio. Sto solo chiarendo che non è vero che siamo tutti figli di Dio, come dice anche il Papa. Non siamo
Il
tutti figli
diavolo è
di Dio.
sposato?
C'è anche la zizzania, eccetera, eccetera. Matteo 13, zizzania che sarà bruciata, che sono figli del maligno. Cioè, figli di Dio si diventa. Giovanni 1,12. Tutti quelli che l'hanno ricevuto ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Quindi, io credo che il cattolico, l'LDS o mormone come vi chiamano, LDS, il testimone di Geova, chiunque che accetti Gesù Cristo come unico salvatore è figlio di Dio. Al di là delle staccionate create dagli uomini, le sette cattoliche, protestanti, LDS, quello che ti pare. Io per l'amor di Dio, Dio mi guardi ad essere una setta, per me tutti possono far parte della nostra piccola chiesa che si chiama Chiesa dello Spirito, e noi, la Chiesa dello Spirito, noi, che io ho fondato poco tempo fa, tanto tempo fa, diciamo, cioè siamo una piccola parte del corpo di Cristo, il pastore è Gesù, e io sono un anziano, tutto lì, capito? E quindi, e secondo me, qualunque chiesa può profetizzare, qualunque chiesa può avere un profeta. Nel Vecchio Testamento c'era Elia, Eliseo, Ezechiele. Nel Nuovo Testamento non c'è più il grande Paolo profeta, il grande Pietro profeta. Lo Spirito Santo profetizzava attraverso tutti e chiunque. Adesso il grande profeta nel Nuovo Testamento non è frate Giuseppe, è lo Spirito Santo che si esprime attraverso di chiunque. Atti capitolo 2, 17 dice: verserò il mio Spirito Santo su figli, figlie, servi, e le mie serve e profetizzeranno. Quindi non è limitato alla mia Chiesa dello Spirito o alla vostra Chiesa LDS. Spirito Santo può profetizzare attraverso di tutti. Gloria a Dio. Guarda, se voi detto che volete concludere, se volete concludiamo. Se avete un altro pensiero da esprimere, Angela, c'è qualcosa da dire tu?
Sì, va bene. No, i fratelli hanno inviato tanti messaggi, però lasciamo così.
Va bene, è stato un incontro molto bello, molto simpatico. Se avete qualcosa da dire in conclusione, vi diamo giusto 30 secondi perché siamo già fuori del limite, però è stato molto simpatico. Io prego Gesù che non vi ho offeso, che non vi ho mancato di rispetto, non era questo lo scopo. Ti ho anche scritto Paolo, te l'ho detto davanti al Signore, non voglio mancarvi di rispetto, voi siete un'organizzazione che io rispetto, incontro LDS della vostra chiesa dappertutto e facciamo discorsi di qua e di là. Sempre io noto in loro grande rispetto, grandissimo rispetto, e per questo voglio ringraziarvi, che io credo che la cosa più forte che avete è il vostro amore, rispetto e l'amore per la famiglia. Voi avete dei principi molto belli con i figli, i bambini, e credo che questo sia un po' un punto forte che fate così tanti proseliti, che mettete anche un po' in gelosia tanti nati di nuovo, chiese protestanti, eccetera. Possiamo al più presto, come la scrittura che voi avete citato, cari fratelli, Giovanni 10, 16, o altre pecore di altri ovili, e ci sarà solo un pastore. Efesini capitolo 2, capitolo 4, una chiesa, un corpo, un Cristo, un Dio, un insegnante, non chiamate nessuno vostro rabbì, vostro maestro, uno vostro maestro, il Cristo, uno vostro padre, Dio. Alleluia, alleluia. Fratelli, se avete qualcosa da dire, ditelo. Vi amiamo tanto, fratelli.
Vorrei solo ripetere quello che ho già detto.
Sì, sì,
Cristo
sì.
è il Dio di tutto il mondo ed ha fatto scrivere il libro di Mormon. Cristo ha fatto scrivere il libro di Mormon. Cercate di sapere se è vero. Questa è la nostra sfida che vi lanciamo. Cercate di sapere se è vero tramite lo Spirito Santo. Lasciamo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Va bene, e io concludo anch'io con la scrittura, dice, Gesù ha detto, il cielo e la terra passerà, ma le mie parole non passeranno. Quindi il libro di Mormo lo rispetto, i fondatori delle testimoni di Geova li rispetto, ma accettare come Dio, come mandato un profeta, mandato da Dio, insomma, secondo me vi state un po' settarizzando, dovreste allargarvi, ricevere cattolico, protestante, ricevere tutti e lasciare perdere, insomma, non appiattitevi troppo su Joseph Smith, ma secondo me dovete guardare verso Gesù di più, Joseph Smith deve diminuire e Gesù aumentare, infatti dice, abbiamo letto Apocalisse 22, 18 e 19, che chi toglie, chi aggiunge queste parole, Dio toglierà le sue
Ancora?
benedizioni, però tu, ho capito che tu dici questo è il servizio del libro dell'Apocalisse, ma questo mica vuol dire che posso aggiungere e togliere gli altri libri.
Ma il Signore può parlare ancora oggi o no?
Ma certo, parla anche attraverso di me che sono un asino.
E può comandare anche di far schia le parole che dice oggi? Può comandarlo?
Sì, ma non in contraddizione con la Bibbia.
No, è un'aggiunta, è un
Sì,
incremento. Sono nuove parole.
ma tutte le cose che avete aggiunto non sono basate sulla Bibbia, sono basate su quello che dice Joseph Smith. Cioè, questo qui che sono andati in America nel 600 avanti Cristo non ci sono, non è basato sulla Bibbia. Sono rivelazioni di un uomo che però anche Gesù dice:
Sono basate su
attenzione, falsi
Cristo, non sulla
profeti, falsi
Bibbia. Sono
cristi.
basate su Cristo. Tutto ciò
E
che viene
dammi una
dallo
scrittura che
scritto.
dice che sono andati in America 600 avanti Cristo.
Come, scusa?
Dammi una scrittura dove possiamo basare la vostra fede che la Chiesa LDS è andato in America nel 600 avanti Cristo.
Il Libro di Mormon.
Ma non è una scrittura.
È una scrittura.
Ma allora anch'io scrivo un libro e sai, Gesù ha detto: le mie parole non passeranno. Tutti quelli venuti prima di me erano ladri e briganti. Giovanni 10.
Vuoi sapere se il Libro di Mormon è vero oppure no?
Insomma, io ti posso dare. Voglio sapere, cioè, io voglio conoscere Gesù, la Bibbia. Se Gesù mi dice di leggere il Libro di Mormon,
Vuoi
di
sapere se il Libro di
seguire.
Mormon è vero oppure no?
Va bene, come dici tu.
Allora chiedi in ginocchio, dopo averlo studiato, chiedi al Signore
Ma io non posso
tramite lo
inginocchiarmi
Spirito
davanti al Libro
Santo.
dei Mormon, questa è idolatria, mi inginocchio davanti a Gesù. Davanti a Gesù mi inginocchio. E va bene, se proprio vuoi mi inginocchierò davanti a Gesù e gli chiederò. Ma io, guarda, ti dico la verità, io ho già pregato. Guarda, posso essere onesto con te stamattina? Stamattina è una cosa privata, però io mi sono inginocchiata davanti a Gesù stamattina e mi ha detto: Gesù, dammi tanto, tanto amore. E Gesù mi ha detto: dagli amore oggi quando parlerai a questi anziani di chiesa dell'AIDS, tanto amore, però dai la parola. L'ho cercato di farlo come al solito, non troppo bene. Va bene, anch'io ti chiedo di inginocchiarti davanti a Gesù e chiedergli: Libro dei Mormon è sbagliato? Però aprire il cuore tutti quanti, però devi venire con scritture. Io non
Io
posso
l'ho
venire col
fatto
libro di
45
fratello
anni fa.
Giuseppe, posso venire col libro di fratello Giuseppe, tu non venire con i Mormon, dobbiamo parlare la lingua, se no è Babilonia, la lingua di Gesù, del Vangelo, della Bibbia, delle profezie, capisci? Ecco,
Siamo d'accordo.
beh, infatti
Si
io adesso
tratta di studiare, di
sono anni io
ascoltare.
con mia moglie parliamo di te e della tua dolce moglie e vi riteniamo dolcissimi, molto rispettosi e vi rispettiamo tanto, va bene?
Va
Angela, c'è
bene.
altro?
Io
No, va
direi che a
bene.
questo punto non c'è altro da aggiungere.
Beh,
Vi
no.
vogliamo bene anche noi,
Sì.
senz'altro.
Io, cioè, non, io non abbandonerò il Vangelo, la Bibbia come numero uno, eccetera, capito? No, per seguire un altro libro,
Non
no,
ti
non lo farò.
chiediamo di abbandonarla, non ti chiediamo di
Tu hai
abbandonarla.
detto che Mormon è basato, il Libro di Mormon è basato sulla Bibbia, e ti ho detto:
E
dammi una
anche
scritta.
sopra, anche sopra. No, dicono che è più importante della Bibbia.
Perché è più importante della Bibbia il Libro di Mormon?
L'abbiamo già scritto diverse volte, la Bibbia è stata rimaneggiata e corretta diverse volte nel corso dei secoli.
Quindi è
Sono
corrotta.
cose che mancano dalla
Quindi è
Bibbia.
corrotta. Ma mi puoi dare una scrittura, un passaggio dove dice che è corrotto? Ora, capisco le genealogie che anche Paolo dice: non perdetevi in genealogia. Capisco le trascrizioni cattoliche, protestanti, ok. Ma le profezie, quando Dio parla, lì lo Spirito Santo si è assicurato che sono infallibili. Io sono un po' di anni che insegno le profezie, non ho mai trovato una contraddizione nelle profezie. Certo, la traduzione in danese, in italiano, in giapponese, sì, è logico, ci sono delle differenze madornali, ma le profezie lo Spirito Santo le ha protette e sono infallibili. Mi dici? Però non mi ha risposto, ti ho detto questo, sono andati in America nel 600 avanti Cristo. E dov'è nella Bibbia il fondamento? Guarda, qui c'è Adriano, nostro fratello, ci dà una scrittura, 1 Corinzi 3,11. Nessuno può, come ho detto in inglese, nobody can lay out the foundation that which was laid. Nessuno può deporre un altro fondamento se non quello che è già deposto, Gesù Cristo. 1 Corinzi 3,11. Quindi voi dite il libro dei Mormoni è il più importante, ma allora state cambiando il fondamento. Dice il salmista, dice, se i fondamenti sono rovinati, cosa può fare il giusto? Gesù è il fondamento. Dimmi.
Il fondamento è importante, riconoscere quello è il vero fondamento.
E qual è?
Il vero fondamento non è la Bibbia, è Gesù Cristo.
E che, la Bibbia c'è Gesù Cristo, c'è il Vangelo, i Vangeli sono nella Bibbia. Ma anche nel Vecchio Testamento non ci sono contraddizioni.
Avete letto il libro di Mormon?
Ma mica tanto.
Parla
veramente
di Gesù Cristo ogni due versetti c'è un riferimento a Gesù Cristo. Infatti,
sì, ma guarda che gli Hindu, i Krishna, credono in Gesù Cristo, è uno dei loro idoli. Guarda che comunisti, mio padre era comunista, mi diceva che Cristo era il primo comunista, propaganda naturalmente sovietica. Cioè tutti vogliono Cristo, gli islamici credono in Cristo, i satanisti credono in Cristo e lo odiano. Nessuno può ignorare Cristo. So che il libro dei Mormoni parla di Cristo, ma un conto è parlarne, un altro conto è abbandonare tutto e seguirlo. Lui ha detto, guarda, una scrittura, tutti quelli venuti prima di me erano ladri e briganti. E quindi il LDS, che sono venuti 600 anni prima, ha detto tutti sono ladri e briganti. Io non voglio offendere nessuno, ma sono parole di Gesù. Stamattina Gesù mi ha detto, dai la parola, non avere paura, solamente farlo con amore.
Mosè è un ladro?
Ma no, Mosè ha annunziato Cristo, cosa c'entra? Mosè è nella Bibbia, Gesù si riferiva a quelli fuori dalla Bibbia,
è
no?
È prima di Cristo, no? Nella stessa maniera, lui era un profeta prima di Cristo, Nefi era un profeta prima di Cristo, Alma era un profeta prima di Cristo.
Ma Gesù parlava attraverso Mosè. Profeti. Gesù parlava attraverso Mosè, Deuteronomio 18 dice Dio vi manderà un altro. Ed era il Messia. È logico che Gesù non diceva i profeti prima di me sono ladri e briganti, ma è logico, Gesù citava i profeti in continuazione, li ha citato anche il diavolo, Matteo capitolo 4, è scritto. E è ovvio che Gesù non si riferiva ai profeti, non erano ladri e briganti. Gesù li citava in continuazione, si riferiva tutti gli altri di fuori di me. Me chi? Io Cristo che parlavo attraverso di Mosè, attraverso di Ezechiele, attraverso di Isaia.
Sì, è Gesù Cristo che parlava attraverso Nefi, lei, Alma, i profeti del libro di Mormon.
Ma dov'è il fondamento biblico su questo?
Il fondamento biblico non c'entra, il fondamento cristiano c'entra.
Come non c'entra il fondamento biblico? Ma allora buonanotte. Sentite, perché non ci preghiamo? Preghiamoci un po', io devo scappare, preghiamoci sopra un pochettino. Fratelli, io vi ringrazio per il vostro tempo, siete molto dolci. Va bene se lasciamo così?
Sì, va bene. Il fondamento comunque non è la Bibbia, il fondamento è Cristo. Questo lo ripetiamo ancora una volta.
Nella Bibbia ci sono 330 profezie, 330 profezie nel Vecchio Testamento. Senza di quelle Cristo non poteva dire sono venuto ad adempiere. Gesù ha adempiuto 330 profezie. Se toglie la Bibbia ha adempiuto niente. Senti, io ti saluto Paolo, se non c'hai altro io ti saluto e devo scappare.
Va bene, ti ringrazio. Grazie per il tuo tempo.
Senti, io adesso do un abbraccio ad Angela qua. Dio ti benedica. Sì. E voi abbracciatevi anche voi, questo è un po' il nostro saluto, datevi un abbraccio, segno di pace, Giovanni 13, 34, 35, da questo conosceranno e siete i miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Vi voglio bene, fratelli, Dio vi benedica.
Grazie. Grazie, grazie Giuseppe,
Gra
ciao.
grazie, grazie. Salutami la tua cara moglie e la tua famiglia.
Va bene, ti ringrazio. Io non conosco la tua, comunque me lo saluti ugualmente.
È una che mi sopporta. Ciao, Dio ti benedica.
Ciao,
Ciao,
ciao, Dio vi
arrivederci.
benedica, un abbraccio, ciao.
Ciao, ciao Angela.
All right, grazie signore.
Grazie Angelo, Dio ti benedica.
Grazie
Mi
a
sbaglio o
te.
si è fatto un po'...
Sì, però è stato
È
interessante,
stato
quindi va bene,
interessante?
sì.
Bene, stamattina mentre pregavo e chiedevo, Signore Gesù, aiutami a essere, Signore, diverso, più amorevole Gesù. Spero di avercela fatta, Angelina.
Anche se io spero, ma dobbiamo chiedere a loro, chiediamo a loro per sapere.
Io Paolo, lo conosciamo Paolo da tanti anni. Ed è sempre stato molto gentile, molto rispettoso e ci segue tutto. E, appunto Paolo è, secondo me, è come una pecorella di un altro ovile, secondo me. Non è che devo unirsi al mio ovile, frate Giuseppe, no, l'ovile del Signore. Ci sono tantissimi ovili nel mondo, va bene, tante comunità nella casa di qua e di là. Meglio di me, assolutamente, io imparo da tutti. Quindi io mi auguro che i nostri ovili possono tutti essere uniti all'ovile con la O maiuscola, va bene, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia.
Amen. E volevo
Gloria a
ringraziare
Dio.
a tutti i fratelli che hanno scritto molti, molti messaggi che li leggiamo un po' più tardi. Vedo che questa conversazione ha fatto pensare anche ai fratelli. Si sono messi in moto con scritture, con commenti, ma sono molti.
Spero che non sono tutti contro di me.
Vedremo più tardi.
Vedremo più
Alcuni ho
tardi.
letto così veloce,
Che
però
Dio me la mandi
sono
buona,
tanti.
fratelli, io faccio quel che posso, cioè, e cosa volete, insomma, ognuno ha le sue debolezze. Però Dio benedica Paolo e i fratelli americani lì, che sono stati molto gentili,
Sì,
educati. E
sì.
questa è una cosa che distingue i mormoni, cioè gli LDS, che diciamo sono molto educati,
È vero,
gentili,
sì.
hai capito? Altri gruppi, a volte c'è da litigare, così come... Però sapevo che erano molto gentili, educati, rispettosi, che fa loro molto onore, veramente, molto
Amen,
onore.
amen.
E specialmente questi due fratelli americani che adesso possiamo perdere le mie dottrine diverse, cosa c'entra? Va bene? Un giorno non sarà così, perché in cielo, arriviamo in cielo davanti a Gesù, non ci sarà la chiesa di fratello Giuseppe, di sorella Angela,
No.
dell'LDS, dei cattolici e dei protestanti, non ci sarà niente di tutto questo. Quindi chi spera andare in paradiso a trovare la chiesa dei protestanti e dei cattolici avrà una triste sorpresa, ci sarà solo la chiesa di Gesù Cristo, al massimo divisa tra la chiesa del vomito, Laodicea, e la chiesa di Filadelfia con la corona. E chi apparterà? Da dove sono io tu? Questo dipende da Dio.
Vero, sì.
Questa è la domanda di 1 milione di dollari, giusto? Ci siamo, Angela?
Grazie Gesù,
Allora,
sì.
io ti darei il
No, ci
microfono.
serve una pausa, facciamo una pausa, mettiamo
Una
un
pace
canto.
di decompressione.
Sì,
Ecco, è
sì, sì,
entrata
sì, sì.
Gloria.
E
Stiamo facendo una pausa, Gloria. Saluti i fratelli qui
poi andiamo alle
vi
testimonianze.
salutiamo e ci vediamo fra 2 minuti, tre o
Sì, non
quattro.
salutali troppo, poi ci
No,
risentiamo.
saluta di 2 minuti. Grazie di
Ok.
nuovo, fratello Paolo e fratelli americani. Grazie
Amen.
di nuovo.
Grazie Gesù. E ascoltiamo il canto Stupenda Grazia.
E, come si chiamavano i fratelli? McInnes e Brandon, vero?
Sì.
Ecco, io vi benedico, God bless you, McInnes, Aaron. Am I
Of
online?
course you're
Thank
online.
you, sono in linea.
Of course.
God bless you, Aaron McInnes, anziano McInnes e anziano Shoup,
Yes,
e anziano Paolo. Anch'io sono anziano perché ho 70 anni, quindi 72 anni, quindi almeno per quello diciamo. Dio vi benedica, alleluia.
Ascoltiamo Stupenda Grazia.
Suo amor. Le cancellò per darmi in su timor. Prezioso il giorno in cui donai la mia fiducia a lui, le mie catene gli spezzò, in sangue suo mi riscattò, e come pioggia su di noi stupenda grazia eterna.
Per sempre te.